Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Sono le 8:36 minuti e ci ritroviamo con Prisma. Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno da Lorenza Ghidini. Una nuova puntata, come sempre in diretta fino alle 10 con la collaborazione di Massimo Alberti, come sempre. Una puntata con tanti temi, tanti argomenti molto vari. Partiremo dal Medio Oriente dopo la nuova fiammata di violenze nei territori occupati da Israele. C'è in viaggio nell'area il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Vedremo per ottenere che cosa, per fare che cosa. Oggi vede tra l'altro anche l'autorità nazionale palestinese, il presidente Abu Mazen. E poi parleremo di lavoro, di una altra riforma che ha in mente il governo Meloni, che ha intenzione di cancellare il decreto dignità, quindi diciamo così, deregolamentare i contratti a termine, una cosa potenzialmente molto dannosa. Ne parleremo anche con una esponente della CGIL. Sviluppi del caso Cospito, mentre aspettiamo per oggi a metà mattina una conferenza stampa dei ministri competenti, diciamo così, e noi avremo l'avvocato di Alfredo Cospito. Sapete che ieri è stato trasferito qui a Opera, al carcere di Opera, però prosegue la sua battaglia contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. E ancora 5 anni fa veniva approvata la legge sul testamento biologico. Pensate che solo lo 0,4% degli italiani ha depositato le sue volontà. Dichiarazioni anticipate di trattamento si chiamano, e allora c'è un problema evidentemente. Ne parleremo con l'associazione Luca Coscioni. E infine a Parigi col nostro Francesco Giorgini sta partendo la giornata della grande mobilitazione contro la riforma delle pensioni del governo di Macron. Partiamo, come vi dicevo, dalla politica in Medio Oriente, e mi ha raggiunto via Skype il nostro Roberto Festa. Ciao Roberto.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno agli ascoltatori.
Perché c'è Anthony Blinken, il segretario di Stato di Biden, in visita nell'area, un viaggio che era sicuramente stato programmato tempo fa, ma arriva in un momento piuttosto delicato, se non altro dei rapporti fra il nuovo governo israeliano e i palestinesi. Una nuova fiammata di violenze nei territori, un governo a Tel Aviv, che è il governo più a destra di sempre, probabilmente qualche preoccupazione in questo senso ce l'ha anche Joe Biden. Che cosa può ottenere, che cosa chiederà, che atteggiamento immagini che Anthony Blinken abbia avuto, insomma, cosa si sa dell'incontro di ieri con Netanyahu, perché poi oggi vedrà Abu Mazen, ma ci arriveremo.
Ma allora la chiave, Lorenza, sta forse in un aggettivo candid che Anthony Blinken ha utilizzato per definire la sua discussione con Netanyahu. Abbiamo avuto una discussione candida, aperta, franca, ha detto Blinken, in cui sarebbero dunque emerse, diciamo, le differenze di vedute tra l'amministrazione, differenze di posizione tra Washington e il governo israeliano. Blinken ne ha citate almeno due, cioè la questione della soluzione dei due stati, che resta la posizione ufficiale di Washington sul conflitto israelo-palestinese, ma che non è più accettata da Netanyahu e dal governo israeliano. E poi durante la discussione sarebbero emerse anche le preoccupazioni, diciamo, americane nei confronti di iniziative annunciate da parte del nuovo governo della destra israeliana, no? In particolare la volontà di ridurre l'autonomia della Corte Suprema, quindi della magistratura israeliana. Blinken ha detto durante la conferenza stampa, cito, ce l'ho qua davanti, è importante garantire e tutelare, ha detto, principi e istituzioni che sono al cuore della democrazia, e quindi questo sembra un riferimento, diciamo, neanche troppo indiretto proprio alla questione della magistratura. Detto questo, non sembra, almeno non mi sembra, che nella visita di Blinken ci sia nulla che lasci presagire un cambiamento davvero di rotta nel conflitto israelo-palestinese. Blinken si è presentato a Gerusalemme con idee, con approcci che sembrano in qualche modo superati dagli eventi, no? Soprattutto dall'andata, facevi riferimento tu, di violenze che sono esplose tra Israele e territori occupati in queste ultime settimane. Infatti, durante le sue dichiarazioni, durante proprio la conferenza stampa con Netanyahu, sono prese alcune di queste, hanno fatto notare alcuni osservatori, alla lettera, da statement, da dichiarazioni precedenti del Dipartimento di Stato. Quindi continuare a rilanciare la soluzione dei due Stati è ormai un po' meccanicamente, sembra appunto, come dire, privo di reale efficacia, quando nessuno nel governo israeliano è più disposto ad ascoltare, e dà un po', come dire, l'impressione del vecchio nonno, mi veniva, del vecchio zio che continua a ripetere una cosa che tutti in famiglia dicono sì, ok, e poi fanno l'esatto contrario. Quindi discussione franca, candida, non significa effettivamente discussione davvero fruttuosa e efficace.
Ma certo, la soluzione dei due stati per due popoli è ormai un ritornello che non interessa più a nessuno, diciamoci la verità, e non da questo governo di Netanyahu, da ben prima, insomma, evidentemente è qualcosa che ha perso di efficacia da tempo. E poi sembra di capire che anche in questo caso, anche con questo governo, che, come abbiamo anche raccontato a Prisma con Manuel Advirri, non solo è un problema nei rapporti con i palestinesi, perché sostanzialmente non riconosce alcun diritto ai palestinesi, ma è anche un problema di democrazia all'interno di Israele. Eppure tu ci racconti in sostanza che Joe Biden non ha, o non vuole, o non può avere libertà di manovra per, come posso dire, cercare di far cambiare linea a questo Netanyahu.
Guarda, direi che Biden, Blinken e gli americani in questo momento vogliono soprattutto una cosa, cioè evitare che il conflitto si infiammi troppo, come sta succedendo in questi mesi, con violenze, raid israeliani, l'abbiamo visto, Shujenin, attentati. Agli Stati Uniti interessa sostanzialmente mantenere lo status quo e quindi sopire, diciamo, iniziative tendenzialmente esplosive, come per esempio quella, ci facevi riferimento, al ministro della pubblica istruzione Ben-Gvir, con la progettata visita al Monte del Tempio o spianata delle moschee, che potrebbe appunto rinfocolare tensioni e violenze, come successe, lo ricordo, con la famosa camminata di Sharon nel 2000, che accese la miccia della seconda intifada. Agli Stati Uniti non conviene un'esplosione della grana, diciamo così, israelo-palestinese, nel momento in cui sono impegnati nella guerra in Ucraina, nel momento in cui hanno assoluto bisogno di Israele, che è comunque l'alleato fondamentale nella regione, soprattutto in funzione anti-iraniana, visto che l'Iran è nell'orbita russa anche per le forniture militari alla Russia. Ricordo poi un'altra cosa importante, che in Medio Oriente è venuta meno l'antica stretta alleanza degli Stati Uniti con l'Arabia Saudita, e quindi gli Stati Uniti hanno assolutamente bisogno dell'appoggio di Israele. Quindi Blinken è andato a Gerusalemme, ha parlato con Netanyahu, gli ha chiesto probabilmente di frenare nuovi raid, tensioni eccessive, ma non è andato molto più là, cioè Israele, anche l'Israele di Benjamin Netanyahu, resta un alleato centrale per Washington, lo dimostrano per esempio anche le manovre militari congiunte un paio di settimane fa tra Israele e Stati Uniti, che sono le più ampie mai registrate tra i due paesi. In nome appunto di questi interessi geostrategici più generali, gli Stati Uniti sono disposti ad accettare sostanzialmente la strategia israeliana e restano al momento, diciamo, come dire, inefficaci quanto a intervento diretto. Non è questo che interessa in questo momento gli Stati Uniti.
Detto tutto questo, Roberto, ci dobbiamo immaginare l'incontro di oggi fra Blinken e Abu Mazen, il presidente palestinese, come un incontro poco più che di routine, di facciata?
Ma direi di sì. Allora, c'è molta, come dire, insoddisfazione e irritazione da parte dell'autorità palestinese nei confronti degli Stati Uniti. C'è stata la cancellazione degli accordi di sicurezza con Israele dopo l'attacco a Jenin, lo ricordo. C'è un dato interessante, tra l'altro, cui fare riferimento e che riguarda i palestinesi. I nuovi attentati, quello di venerdì di Shabbat, quando un ragazzo di 21 anni ha ammazzato 7 fedeli che stavano per entrare in sinagoga, e quello di sabato, ai danni di un padre e di un figlio, è stato, diciamo, l'autore un ragazzino di 13 anni. Esiste, cioè, secondo me, ne parlava proprio ai microfoni di Radio Popolare anche Eric Salerno, una nuova generazione di ragazzi palestinesi che non credono più ad una soluzione politica come avveniva per i loro padri e per i loro nonni, e quindi sono disponibili ad ammazzare, a farsi ammazzare, perché privi di speranza. Ecco, quindi, diciamo, oggi Blinken arriva a Ramallah in un momento, tra l'altro, di forte crisi interna dell'autorità palestinese, senza la capacità di dare risposta sostanzialmente alle attese dei palestinesi e in generale, come dire, dare risposte, direi più in generale, alla questione del conflitto israelo-palestinese.
Grazie Roberto Festa.
Grazie a voi, ciao.
Grazie Roberto, e buongiorno a Orietta Moscatelli, caporedattrice di Asca News e analista di Limes. Benvenuta, bentrovata.
Buongiorno a tutti.
Si parlava del viaggio di Blinken in Medio Oriente e di come gli Stati Uniti siano interessati a tenere sempre salda l'alleanza con Israele, anche davanti a un governo che probabilmente a Biden non piace molto, soprattutto in questo momento in chiave anti-iraniana. Abbiamo visto nella notte di sabato scorso, c'è stato un attacco con droni su una fabbrica di armamenti iraniana a Isfahan, e si fanno varie ipotesi, tra le quali le più accreditate sono che la responsabilità di questo attacco sia proprio di Israele, o se non addirittura degli Stati Uniti. L'Iran, in quest'ottica, in questa chiave di lettura, sarebbe, diciamo, stato punito per il suo appoggio a Mosca nella guerra contro l'Ucraina, e infatti da Kiev hanno applaudito, diciamo così, hanno detto con una certa soddisfazione che chi si allea con Mosca viene punito. Si legge di una guerra segreta all'Iran. Che cosa sta succedendo? Siamo a quasi un anno dall'invasione russa e il panorama sembra davvero un po' cambiato per tutti.
Sì, diciamo che a un anno dall'invasione, se mettiamo assieme quello che avete appena detto, insomma, l'apertura, che poi è relativa, insomma, la prova apertura, però l'emergere in superficie del fronte iraniano e del fronte medio orientale in diverse declinazioni, in senso più largo, siamo sempre più vicini, insomma, abbiamo un quadro che assomiglia sempre di più a quella guerra mondiale a pezzi, insomma, il copyright di Papa Francesco, ma è un titolo particolarmente azzeccato e che dobbiamo articolato, insomma, quotidianamente in questi giorni in particolare. L'attacco al sito militare, mettiamola così, esattamente cosa venisse prodotto in questa fabbrica di Isfahan non è del tutto chiaro, è comunque evidente che si tratta di un sito militare. In qualche modo concretizza un salto di qualità anche il fatto che il Wall Street Journal comunque abbia messo in prima pagina l'attribuzione dell'attentato, dell'azione, insomma, con droni a Israele. Questo non toglie che possa essere stato qualcun altro, magari direttamente gli Stati Uniti, in ogni caso gli Stati Uniti devono avere approvato o comunque mostrato, certo, non opposizione a questa sorta di svolta. Ed è davvero una sorta di svolta, perché quello che sentiamo da Kiev, la soddisfazione comprensibile per un attacco all'Iran, significa soddisfazione perché l'Iran fornisce droni alla Russia. Ma dal punto di vista israeliano il vero problema è la questione dello sviluppo del programma nucleare iraniano. Quindi vanno a convergere diversi fronti, e c'è una crescente interconnessione, perché mentre poche ore dopo l'attacco alla fabbrica di Isfahan c'è stato un attacco nella notte, insomma tra domenica e lunedì, ad un convoglio di autocarri al confine tra Iraq e Siria, in arrivo dall'Iraq. E dice uno: cosa c'entra? C'entra molto, perché molto probabilmente quella è una zona, diciamo che è un feudo delle milizie filo iraniane, e dal punto di vista israeliano, come dal punto di vista americano, che insomma sul quadro medio orientale tende a convergere, anche se non sempre, c'è il problema anche dell'influenza iraniana nella regione, che durante insomma la campagna russa in Siria si è andato consolidando sino a diventare addirittura un problema un po' per la Russia. Quindi vediamo tante cose che poi vanno a interconnettersi dal momento in cui l'Ucraina funge da coalizzatore per diversi schieramenti che chiaramente vedono da una parte gli Stati Uniti e dall'altra parte la Russia, ma non è neanche e solo così semplice. Comunque complessivamente il quadro è molto complesso e sinceramente anche molto preoccupante.
Molto preoccupante, infatti, da quello che dici, Moscatelli, c'è non solo l'escalation nella guerra, diciamo sul posto tra Russia e Ucraina, abbiamo visto tutta la vicenda dei carri armati, adesso chiedono i caccia agli ucraini per portare avanti una controffensiva su larga scala, però c'è anche un allargamento, ecco, di questo conflitto. Tutti aspetti, che tipo di risposta dall'Iran dopo questo attacco? Appunto, non è poco che il Washington Post abbia scritto in prima pagina che la responsabilità è di Israele.
Ma certamente l'Iran reagirà probabilmente in sede, diciamo, regionale, non è ipotizzabile un attacco diretto, insomma, diretto allo Stato ebraico. Ci sono tutta una serie invece di declinazioni appunto di questo quadrante meridionale che vede sempre più forte la contrapposizione Iran-Israele, ad esempio il Libano, quindi è molto probabile che ci sarà una reazione. C'è da chiedersi, ma sinceramente non lo vedo molto possibile, se l'Iran chiederà la sponda della Russia su questo. Poi sappiamo che la sponda russa rispetto a Israele in realtà non c'è, perché Mosca, malgrado tante cose, intrattiene delle relazioni relativamente amichevoli e buone con lo Stato ebraico, pur insistendo da sempre e rimanendo una delle ultime voci, insomma, che davvero promuovono l'idea dei due stati palestinese e israeliano in possibile coabitazione, cosa che fanno anche gli Stati Uniti, ma il sottotitolo è davvero possibile, punto interrogativo. La risposta sembra: nessuno più crede che lo sia, perlomeno in termini temporali prevedibili. Diciamo che ci sono quello che veramente è preoccupante nell'incrocio di questi diversi fronti, questi a livello medio orientale, è che tutto questo ha delle conseguenze a catena, alcune le vediamo, alcune non le vediamo, su tutto il resto del mondo. È in questo senso che pensare, insomma, in scala mondiale purtroppo non fa male. Ad esempio la questione degli F-16, a cui nella notte il presidente americano Biden ha opposto un netto no, quantomeno per ora, è un nuovo tema divisivo anche per l'Europa. Abbiamo visto che la Francia non ha detto veramente di no in assoluto, poi tergiverserà in ogni caso, la Germania ha detto non se ne parla, la Polonia è a favore, l'Olanda pure è a favore, si parla con gli americani. Insomma, in questi giorni, se vuoi cercare di capire, ed è molto complesso, devi stare veramente a setacciare questo frullio di posizioni, di anche azioni diplomatiche che sono in corso, e passando il setaccio ci rimane un po' di polvere, insomma, che non sia un fondo di caffè, devi cercare di capire. Ad esempio, oggi c'è molto importante, forse non avremo esiti o forse non lo sapremo. Comunque, oggi c'è il ministro degli esteri egiziano a Mosca, incontra Lavrov, incontra degli alti funzionari, non è detto che non veda anche lo stesso Putin, insomma il ministro degli esteri.
Tra l'altro reduce da incontro con Blinken, perché Blinken è passato di lì prima di andare in Israele.
Esattamente, quindi nel linguaggio diplomatico prendere un aereo la sera del giorno in cui ha incontrato il tuo omologo americano e andare a Mosca per incontrare quello russo ha un significato, che sarà sostanziato meno non lo sappiamo, ma comunque c'è veramente una grande agitazione diplomatica, che se uno vuole sperare bene, ma in questi giorni è un po' difficile, pensa a, diciamo, ad un'articolazione di posizioni che vogliono guardare ad una soluzione diplomatica. Se uno vuol pensare male o essere molto pragmatico, significa che la preoccupazione nelle cancellerie che contano anche in zone del mondo che magari per noi sono sembrano meno importanti, ma che contano molto, vedi l'Egitto è da sempre il paese mediatore nella questione ad esempio israelo-palestinese. L'Egitto in questi giorni anche per l'Italia è un po' uno scomodo interlocutore, ma perché ci serve se vogliamo sperare di riproiettarci sulla situazione in Libia come attore. Insomma, c'è questa grandissima interconnessione.
Se uno vuole pensare male o essere realista, cosa significa? Che siamo sull'orlo di una importante escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e bisogna prepararsi?
Bisogna tenerne fortemente conto. Insomma, io credo che nello stato attuale delle cose questa ulteriore escalation, a parte che è già nei fatti, perché nel momento in cui comunque l'Europa, gli Stati Uniti e la NATO si attrezzano per dotare l'Ucraina di mezzi nella prospettiva di una guerra lunga, perché è quello che viene fatto, è abbastanza difficile pensare che la Russia a un certo punto non reagisca su una scala maggiore rispetto a quello che abbiamo visto. Quello che si può vedere in prospettiva e che forse giustifica o comunque spiega anche una relativa lentezza russa, no? E anche una diversificazione dei fronti diplomatici russi, tanto che altra cosa che può sembrare bizzarra è molto importante, 2 giorni fa è arrivata a Mosca la nuova ambasciatrice, cioè la capo della sede diplomatica americana, ed è una cosa che normalmente non noteresti, se che avviene in questi giorni invece è molto importante. Insomma, gli Stati Uniti sembrano aver deciso che l'Ucraina può e deve diventare un bastione armato in grado di contrastare non solo nel presente ma in prospettiva futura le mire russe, ma con una serie di caveat e con una serie di limiti e restrizioni, in modo da, insomma, cercare di evitare che poi il conflitto deflagri ad una nuova dimensione. È possibile o non è possibile? Insomma, temo che possiamo solamente rimanere a guardare.
Molte grazie Orietta Moscatelli, buon lavoro e alla prossima.
Anche a voi, buona giornata.
Arrivederci, Orietta Moscatelli, la caporedattrice dell'agenzia Asca News ed è analista sulle pagine di Limes. Blocco pubblicitario come sempre alle 9 e poi ci ritroviamo con la seconda parte di Prisma per parlare di lavoro. 9-3 minuti e questo è sempre Prisma qui su Radio Popolare in diretta insieme fino alle 10, ancora poco meno di un'ora. Qualcosa a proposito dei temi del lavoro, qualcosa che ci dice cosa ha in mente il governo di Giorgia Meloni, si era già capito con la legge finanziaria, con la manovra alla fine dell'anno scorso. Per esempio con l'introduzione, la reintroduzione dei voucher, quindi come dire, la strada presa in quel momento è stata quella di una ulteriore precarizzazione del mondo del lavoro, voucher reintrodotti in alcuni settori in cui già c'è molto nero, c'è molto precariato, contratti pirata, turni da schiavisti, salari da fame. E tutto questo destinato ad allargarsi con la reintroduzione dei voucher. Ora il governo ha fatto capire che ha intenzione di tornare a una deregulation dei contratti a termine. Cosa significa questo? In concreto significa in sostanza cancellare il decreto dignità. Non so se ve lo ricordate, era stata un'iniziativa dei 5 Stelle, allora il ministro era Di Maio, il ministro del lavoro, ed era il governo Conte 1, quindi il governo Lega 5 Stelle. Noi siamo in diretta con Massimo Alberti. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno.
Con cui partirei proprio da che cos'era quel decreto e intanto se è stato efficace, perché l'idea del decreto dignità, appunto questi paroloni, no, che piacevano molto ai 5 Stelle quando erano al governo, no? Però l'idea era proprio quella di evitare che una persona che entrava nel mondo del lavoro vivesse di contratti a termine rinnovati di volta in volta per un secolo e mezzo prima di essere, no, stabilizzato e avere un contratto a tempo indeterminato con tutta la solidità che questo, no, per le vite di chi inizia nel mondo del lavoro significa. È stato efficace nel stabilizzare posizioni, nell'aumentare l'occupazione, una buona occupazione, naturalmente parliamo di quella, sennò è troppo facile.
Allora la risposta è a livelli, in modo un po' eterogeneo tra area territoriale e tipologia di impresa, però la risposta, andando a vedere poi i dati sul campo, non può essere che sì. Il decreto dignità in realtà non era stata poi tutta sta gran riforma, aveva fatto due piccole cose per appunto scoraggiare in particolare l'utilizzo di contratti a tempo determinato, quelli lunghi, per relazioni lavorative della durata più di un anno. Ne aveva ridotto la durata massima da 36 a 24 mesi, aveva ridotto da 5 a 4 il numero di proroghe contrattuali, aveva alzato i costi per la contribuzione a carico del datore di lavoro per ogni rinnovo, ma soprattutto aveva imposto una causale esplicita per giustificarne l'utilizzo per i contratti di durata superiore a un anno per ogni rinnovo. La riforma che la ministra del lavoro Calderone dovrebbe andare a presentare in questi giorni, si era parlato del fino al mese di gennaio, va ad intervenire proprio su questi punti, di fatto tornando a una sorta di deregolamentazione del decreto Poletti, perché si cancellano le causali per i contratti fino a 24 mesi e sarà possibile poi un'ulteriore estensione di 12 mesi in base ad accordi sindacali. Insomma, si va a rendere strutturale una picconata al decreto dignità che era stata già fatta passare dal governo, che era stata già fatta passare dal governo Draghi e che già aveva avuto effetti piuttosto negativi. Andremo adesso a vedere il perché. Ecco, perché il decreto dignità aveva funzionato? Proprio un paio di giorni fa due ricercatori sulla voce.info hanno pubblicato uno studio sul campo fatto relativamente alle imprese del Veneto per vedere che cosa era successo e quindi per capire che cosa potrebbe cambiare tornando al decreto Poletti e al Jobs Act. Ecco, avevano notato due cose. Dopo l'introduzione del decreto dignità, per quelle imprese che utilizzavano in qualche modo normalmente contratti a tempo più brevi, della durata meno di un anno, sono sostanzialmente andate avanti così, in alcuni casi riducendo la durata dei contratti a tempo a meno di un anno per evitare appunto di dover inserire la causale, che è considerata dalle imprese un costo piuttosto alto. La maggior parte delle imprese però invece a quel punto è successo praticamente l'effetto che il decreto di Inter effettivamente sperava, cioè per evitare la causale o hanno trasformato direttamente i contratti a tempo in contratti a tempo indeterminato, quindi più stabili, o senza passare dal contratto a tempo assumevano le persone direttamente con il contratto a tempo indeterminato. Quindi questa misurazione sul campo potremmo dire che ha portato ad avere degli effetti positivi. E infatti qual è la conclusione dei due ricercatori che lavorano in diverse università e fanno riferimento a un osservatorio che si chiama Manager Italia, quindi come dire non certo riconducibile a un ambito sindacale, per capirci, arrivano alla conclusione che tornare indietro avrebbe come unico effetto sostanzialmente quello di ridurre le tutele dei lavoratori, anche su un altro piano, perché nel momento in cui, come introdotto dal governo Draghi, Calderone vorrebbero renderlo strutturale, si inserisce un elemento di contrattazione rispetto alla stabilità dei contratti, all'introduzione della causale, nel momento in cui vado a trattare e ti chiedo qualcosa, in questo caso la stabilità del contratto, tu mi chiederai qualcosa in cambio, e quello che si è verificato è che quello che le imprese chiedono in cambio è una quota minore di salario, quindi di fatto già quella modifica del governo Draghi aveva provocato un abbassamento dei salari diventati merce di scambio con la stabilità contrattuale. L'altra conclusione a cui arrivano i ricercatori è che le modifiche legislative, è in realtà un elemento piuttosto assodato dalla letteratura scientifica ed economica, che le modifiche all'impianto legislativo relativamente alle modalità di lavoro, alla contrattazione, non hanno alcun tipo di influenza sull'occupazione, smentendo quindi quel mantra che è stato il mantra che ci siamo portati sulla groppa per quasi 25 anni, che più flessibilità, più occupazione. Non è così, non è mai stato così, non sarà così.
E oltretutto il caso spagnolo, esatto, degli ultimi mesi dimostra l'esatto contrario.
Esattamente,
Massimo,
brava.
Grazie.
Dimostra esattamente l'esatto contrario.
Hanno fatto una
legge. Aggiungere rapidamente, sì, velocissimamente una cosina. La cosa interessante dal punto di vista politico è che la riforma, le riforme del lavoro del governo d'estrema destra di fatto vanno a cancellare le due riforme più progressiste fatte dal governo Conte 1, cioè il reddito di cittadinanza e in questo caso il decreto dignità, tornando di fatto a una situazione insieme alla questione dei voucher pre-2017, e cioè di fatto al Jobs Act, cioè la riforma del lavoro simbolo in qualche modo del PD di allora, ma pure del partito di centrosinistra adesso all'opposizione. Si torna lì e non è una buona cosa.
Grazie Massimo Alberti, ed è con noi anche Tania Scacchetti, segretaria nazionale della CGIL. Benvenuta Scacchetti, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
C'è già un'interlocuzione col governo su questi temi che sentiva accennare adesso da Alberti? Ci stiamo concentrando in particolare sulla deregolamentazione dei contratti a termine che la ministra Calderone sembra avere in mente a breve.
No, purtroppo un'interlocuzione non c'è, e questo, diciamo, in termini di metodo e anche in termini di sostanza è una questione piuttosto grave, perché se nel cosiddetto collegato lavoro dovessero esserci interventi di questo tipo, lei ricordava quello giustamente sui contratti a termine, ma penso anche al ridisegno che si immagina di agenzie come l'Ispettorato Nazionale del Lavoro piuttosto che ANPAL, sarebbe un fatto, diciamo, particolarmente grave prendere decisioni di questo tipo senza alcun passaggio con le parti sociali.
Ecco, diciamo che immagino, insomma, visto che l'interlocuzione al momento sta a zero, anche voi stiate mettendo insieme un po' i pezzi del puzzle per farvi un'idea da che parte va questo governo sui temi del lavoro, no? Anche la reintroduzione dei voucher nella manovra era stato un segnale.
Beh, diciamo che purtroppo rispetto alle dichiarazioni che abbiamo sentito anche oggettivamente in campagna elettorale, le parole dette dalla ministra nelle audizioni al Senato, insomma, sappiamo che la strada è una strada dal nostro punto di vista naturalmente negativa, di arretramento rispetto ad alcuni passaggi che ci sono stati, come veniva giustamente ricordato da chi mi ha preceduto, ma soprattutto un'idea che continua ad assegnare alla liberalizzazione, alla semplificazione, alla deregolamentazione un compito di aumento della competitività e quindi della facilità con la quale le imprese possono stare sul mercato, che è un compito oggettivamente negato dalla storia di questi ultimi anni, ma oggettivamente negato dalla storia. Quindi, il tasso di preoccupazione è un tasso di preoccupazione molto forte, perché le scelte che abbiamo visto finora, lei ricordava l'intervento che è un intervento simbolico, no? Oltre che fattuale, nella legge di stabilità, che è l'unico intervento sul mercato del lavoro ed è un intervento di deregolamentazione, di ulteriore deregolamentazione, vanno dal nostro punto di vista esattamente nella direzione opposta rispetto a quella che invece il nostro paese dovrebbe imboccare, che invece è una scelta di maggiore garanzia del lavoro, di maggiore stabilità del lavoro proprio come motore di crescita.
Sì, abbiamo sentito anche Giorgia Meloni nel discorso alle Camere quando dopo insomma il giuramento, dopo la fiducia, la mentalità è proprio quella di lasciar fare le imprese che creeranno lavoro, no? Senza troppo stargli addosso, perché sono le imprese che creano lavoro, non lo Stato. Mi ricordo benissimo questa frase precisa di Giorgia Meloni alle Camere. E sulla deregolamentazione dei contratti a termine, che tipo di trattativa immaginate che vorrà fare il governo? Per esempio, vorrà trattare con voi sulle causali? È una cosa fattibile?
Ma io non penso proprio che voglia trattare il governo, penso che rischiamo di trovarci di fronte a un ennesimo provvedimento, un ennesimo intervento, e anche qui diciamo così, al di là del merito, c'è questa idea che tutti debbano mettere mano alla regolazione del mercato del lavoro quasi in maniera diciamo così, automatica, e quasi tutti per risolvere problemi che difficilmente vengono risolti solo dai temi della regolazione. Non credo saremo di fronte a una trattativa, credo dovremmo conquistarci spazi e ambiti di ragionamento. Se saremo di fronte a un intervento di ulteriore liberalizzazione, ricordo che il decreto dignità, che sposava un principio importante, ma che mettendo la causale dopo 12 mesi ha determinato molti problemi anche nella gestione, diciamo così, della questione dal punto di vista sindacale, se l'intervento che si fa è aumentare il periodo a causale, si va nella direzione opposta rispetto a quella che noi prefigureremmo. Io credo che l'intervento, la modalità corretta per intervenire sul tempo determinato, sia rimettere la causale all'inizio del rapporto di lavoro, come è stato fatto in Spagna, che diciamo così, aveva tassi di tempi determinati molto più alti dei nostri, ma che oggi mi dimostra che quell'intervento è un intervento che dà fiducia al paese e che porta a una maggiore stabilità dell'occupazione, che è un fattore importante per le persone innanzitutto, per i lavoratori e le lavoratrici, ma è davvero un fattore importante per la fiducia che si dà alla crescita del paese.
Senta, un'ultima cosa, Scacchetti, abbiamo visto prima di Natale la CGIL e la UIL in piazza con gli scioperi territoriali contro la manovra. Se, come mi dice, non siete interpellati insomma su queste riforme in arrivo, e poi riforme che vanno nella direzione che abbiamo detto, e c'è sul tavolo, come dire, l'opzione di un nuovo sciopero, magari uno sciopero generale, che tipo di azione può mettere in campo la CGIL in questo momento, se le carte vengono scoperte a poco e sono sempre queste?
Innanzitutto, come lei giustamente ricorda, diciamo, quella mobilitazione che noi abbiamo ritenuto necessaria sull'impianto proprio della manovra segnalava l'urgenza di scelte che non riguardano solo il campo di applicazione del mercato del lavoro, che è naturalmente un punto caldo per noi, ma che riguardano anche le scelte di sviluppo più complessiva, penso, diciamo così, anche a scelte come l'autonomia differenziata, il tema dei salari, di come si dà risposta alle persone che lavorano in questo paese, che meriteranno dal nostro punto di vista un'ampia condivisione con i lavoratori e con le lavoratrici, e se non avremo risposte all'altezza, per adesso naturalmente per le cose che leggiamo anche sul mercato del lavoro, non siamo di fronte a un arretramento della precarizzazione, ma saremmo di fronte a un ulteriore ampliamento della stessa, credo che come organizzazione, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, dovremo decidere come continuare a stare in campo e come a costruire opposizione e alleanze per conquistare invece misure all'altezza delle sfide che il Paese ha, ma soprattutto misure che sostengano i lavoratori e le lavoratrici e i pensionati in una fase così difficile.
Grazie Tania Scacchetti, segreteria nazionale CGIL, buon lavoro a tutti voi, arrivederci.
Grazie a voi, buongiorno.
Sono le 9:19 minuti. Tra un paio d'ore ci sarà una conferenza stampa del governo, o meglio dei ministri Nordio, Piantedosi e Tajani sul caso Cospito. Sapete che ieri Alfredo Cospito è stato trasferito al carcere di Opera, qui nei dintorni di Milano, dove c'è una struttura, diciamo, sanitaria, una struttura simile ospedaliera, diversa da quella di Sassari, più adeguata al grave peggioramento delle sue condizioni di salute. Peccato che lui abbia detto in tutte le lingue che non vuole trattamenti sanitari obbligatori, perché lui ha fatto questa scelta, in parole povere, di lasciarsi morire, no? E lui questa scelta la cambia solo se gli tolgono il 41 bis. Questo ce l'ha detto il suo avvocato Flavio Rossi Albertini. Adesso sentiamo nell'intervista di Massimo Alberti appunto un chiarimento sulla situazione visto dal punto di vista di Cospito per bocca del suo legale all'indomani di questo trasferimento a Opera. Che cosa significa, che cosa cambia, se cambia qualcosa e cosa può succedere se il governo non torna sui suoi passi rispetto al tema del 41 bis.
Che spiegazione dà di questo trasferimento a Opera?
Lo leggo come un passo dovuto per il DAP, per salvaguardare se stessa contro possibili complicazioni che avrebbero potuto verificarsi nel carcere di Sassari, con l'inadeguatezza della struttura stessa ad intervenire tempestivamente. Così che il trasferimento consente almeno ad Alfredo che qualsiasi problema dovesse insorgere verosimilmente potrebbe essere forse validamente contrastata da un intervento tempestivo di sanitari specialisti presenti nella struttura milanese. Noi avevamo richiesto questo quando la settimana scorsa il medico che avevamo nominato per seguire Alfredo da un punto di vista difensivo aveva inoltrato un messaggio dai toni particolarmente drammatici, compresi della caduta, della frattura del naso, con toni particolarmente afflittivi, talché non era più possibile attendere un'iniziativa della difesa. Per cui abbiamo richiesto al Ministero che venisse trasferito in un istituto dove fossero presenti degli specialisti, comunque una struttura adeguata a contrastare una situazione analoga a quella in cui versava Alfredo, se non che il giorno successivo il DAP aveva risposto affermando che non c'era alcuna necessità di trasferirlo perché le condizioni di salute di Cospito erano tutto sommato soddisfacenti. Adesso abbiamo evidentemente appreso che forse non era così, tant'è vero che c'è stato questo ripensamento, forse non doveva provenire dalla difesa questa richiesta, ma doveva passare per un'iniziativa autonoma, però oggettivamente in 3 giorni evidentemente qualcosa è cambiato, quantomeno una rivalutazione del quadro complessivo.
Potrà venir praticato un trattamento sanitario obbligatorio?
Un trattamento sanitario obbligatorio o penso che
o alimentazione forzata
o alimentazione nella misura in cui Alfredo ha inviato ormai i 2 scritti a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro, in cui ribadisce in maniera ferma il rifiuto a qualsiasi forma di alimentazione forzata. Pertanto ci batteremo qualora dovesse mai verificarsi una situazione del genere, ci batteremo chiaramente a far rispettare quelle che sono le sue volontà di non essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio.
Però così lo Stato interverrebbe per salvargli la vita?
E Sì, se non fosse che la vita a cui lo sottopongono dallo stesso è stato definito un inferno e pertanto non si comprende se non forse per un eccesso di sadismo. Poi diciamo le cronache degli ultimi anni sono piene di persone che hanno ritenuto la vita non degna di essere vissuta e hanno lottato strenuamente per vedere riconosciuto il diritto anche a porre fine alla stessa. Alfredo chiaramente non ha alcuna vocazione suicida né interesse al martirio, però certamente è una battaglia, un'iniziativa politica, è una lotta condotta contro uno strumento a questo sottoposto che ritiene non solo infernale, afflittivo, ingiusto, ingiustificabile, non so quali altri aggettivi volete utilizzare, ma soprattutto diciamo, non ricorrono proprio le condizioni al essere sottoposto al 41 bis, evidentemente per ragioni che esulano completamente dal dettato normativo, da quella la cornice, il perimetro applicativo del 41 bis.
Cospito rifiuterebbe un atto di umanità?
Non comprendo quale dovrebbe essere l'atto di umanità.
Cos'è per voi un atto di umanità?
Riconoscere l'errore compiuto, fare un passo indietro. Si dice che solo le persone intelligenti riescono ad adottare queste soluzioni quando comprendono di aver commesso un errore. A parere di chi vi parla, l'errore è evidente, vi sono mille documenti a dimostrarlo, bisogna solo trovare qualcuno che abbia voglia di leggerli e di interpretarli correttamente, unitariamente, e a quel punto vi svelano un orizzonte che è assolutamente incompatibile con il 41 bis.
Se a Cospito fosse revocato il 41 bis, fermerebbe lo sciopero della fame?
Io quello che dicevo alle prima, qualora si interpretasse diversamente la sua iniziativa, bisognerebbe affermare che Cospito sta compiendo un atto suicida, perché è chiaro che in Italia il 41 bis si può provare a mettere in discussione, si può portare avanti una battaglia di civiltà che prima o poi si liberi da questo orpello medievale, però per farlo chiaramente dovranno passare probabilmente tempi di maturazione anche per quanto riguarda una sensibilità che dovrà crescere per l'opinione pubblica, pertanto sarebbe incompatibile con la vita di un soggetto che si sottoponesse a uno sciopero della fame. Diversamente Cospito chiaramente ha avuto la possibilità di verificare con mano che situazione incredibile sia il 41 bis, pertanto ha intrapreso chiaramente uno sciopero che riguarda la sua persona, però nel momento in cui lo fa chiaramente lo estende al dispositivo stesso. Poi è chiaro, nel momento in cui dovessero revocargli il 41 bis riconoscendo l'evidente errore compiuto, smetterà lo sciopero della fame, ma ciò non vuol dire che smetterà di lottare, di impegnarsi contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo.
E perché poi resterebbe l'ergastolo ostativo?
E poi certamente, ma sono due dispositivi che certamente sono due battaglie di civiltà giuridica, ma come la tortura nel Settecento, come lo strazio delle carni nel Settecento, non è che sia stato risolto in un giorno o qualsiasi misura che è stata ritenuta utile e efficace in un determinato periodo storico. Speriamo un giorno di poterci voltare le spalle e dire che una serie di questi dispositivi, tra cui il 41 bis e l'ergastolo, sono effettivamente relegati magari nella sezione del Museo degli Orrori come frutto di un periodo storico di inciviltà dell'essere umano.
Le azioni di attivisti anarchici di queste ore, secondo lei, influiscono sul decisore politico?
Che ci siano degli anarchici o che ci siano componenti politiche che aduse anche ad utilizzare lo strumento dell'azione diretta, tra l'altro anche mitigata nelle sue forme, perché certamente questi fatti non potrebbero mai essere ricondotti alla categoria giuridica del terrorismo, ma appunto sono sicuramente fatti che reato che vengono compiuti all'esterno, ma non c'è alcun elemento che possa ricondurli a un'associazione, a un agire associato, né tantomeno a un'associazione che sia in contatto con Alfredo Cospito. E anche lì quindi siamo al di fuori del paradigma normativo, siamo ben al di fuori, cioè che ci siano, probabilmente ci saranno sempre gli anarchici disposti a fare qualcosa, ma che c'entra Cospito, che c'entra soprattutto se non sono associati neanche gli anarchici all'esterno? Siamo al di fuori comunque di quella previsione di impedire i collegamenti tra un detenuto e l'associazione a cui è collegato all'esterno, ma c'è questa associazione all'esterno? Noi abbiamo sempre detto di no. Su questo mi sembra strumentalmente la politica stia rispondendo affermando, siccome vi sono dei fatti vuol dire che sussista un'associazione, ma penso che se voi sentiste chiunque con un ruolo qualificato nell'antiterrorismo o qualsiasi giurista vi direbbe che è una frase assolutamente inconferente, cioè un'affermazione assolutamente inconferente quella di ritenere che siccome avviene un fatto quello debba essere condotto a un reato fine di un'associazione. Non è così, non è così giuridicamente, non sarebbe mai ritenuta tale in un'aula di giustizia, per cui si può dire sui giornali, si può dire in maniera strumentale, si può dire per giustificare l'ingiustificabile, ma anche perché 3 giorni fa, prima che succedessero questi fatti, prima che questi fatti avvenissero, perché non è stato tolto il 41 bis a Cospito, eppure stavo ugualmente al 95esimo giorno di sciopero della fame, e allora non è chiaramente che è successo qualcosa che ha modificato l'intendimento e che l'intendimento di revocarlo non c'è mai stato e che oggi si utilizzano strumentalmente questi fatti.
Flavio Rossi Albertini, l'avvocato di Alfredo Cospito, noi diamo la linea al giornale radio e ci risentiamo con l'ultima parte di Prisma subito dopo.
Tu sei Lucifero vestita sì con orli e perle, tutti in catene in mezzo al fuoco, dici vieni a prendere. Il nostro amore delicato è uno zucchero amaro, che ci vogliamo solo quando poi più non possiamo. E sto cadendo nel burrone di proposito, mi sto gettando dentro al fuoco, dimmi amore no. Finiranno anche le fiamme ma il dolore no, e non puoi uccidere l'amore ma l'amore può. Capisci? So che puoi farlo, finiscimi. Aspetto la fine, tradiscimi. Poi dimmi è finita, zittiscimi. Se la via è la via, na 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 na. Se la via è la via, se la via. È la fine. E questa strana fiaba poi che fine ha? È la più grande storia raccontata mai. Siamo solo in 100 personalità, mentiamo promettendo a noi non finirà. E sono sempre i miei pensieri rigirati e basta. La nostra storia che continua su pezzi di carta. La nostra storia mai finita che non ha una fine, perché torno come il diavolo a rubare vita. Capisci? So che puoi farlo, finiscimi. Aspetto la fine, tradiscimi. Poi dimmi è finita, zittiscimi. Se la via è la via, na, 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 na. Se la via è la via, se la via è la via, na, 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 na. Se la via è la via. Amore mio, lo so, come sapessi già. Profondi vuoti e poi so come finirà. Capisci? So che puoi farlo, finiscimi. Aspetto la fine, tradiscimi. Poi dimmi è finita, zittiscimi. Se la via. Se la via è la via, na, 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 na. Se la via è la via.
Compie 5 anni esattamente oggi la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, quello che si chiama il biotestamento. E però pensate che solo lo 0,4% degli italiani ha depositato, quindi ha espresso ufficialmente le proprie volontà appunto di trattamento. C'è un problema evidentemente, e di questo problema si fa carico l'associazione Luca Coscioni, che ha previsto per questa settimana che è cominciata ieri una settimana di sensibilizzazione. Buongiorno a Filomena Gallo, la segretaria nazionale della Associazione Coscioni, ben trovata.
Buongiorno, grazie. Saluto a chi ti ascolta.
Fate quello che forse avrebbe dovuto fare lo Stato, perché se solo lo 0,4% tra gli italiani e le italiane ha depositato le sue disposizioni, vuol dire che nessuno sa che esiste questa legge.
È proprio così, ed è proprio la legge che è entrata in vigore 5 anni fa, oggi di 5 anni fa, la legge sulle DAT, che prevede che il Ministro della Salute, le regioni, le aziende sanitarie facciano campagne informative. E allora c'è da chiedersi quante campagne informative abbiamo visto in Italia sulla possibilità di redigere quello che comunemente conosciamo come testamento biologico. Io non ne ricordo nemmeno uno, non so chi ci ascolta che risposta potrebbe dare, o voi insomma lì in radio. Di fatto manca la corretta informazione. Redigere le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, significa evitare a chi è vicino di dover prendere anche decisioni al posto nostro quando non potremmo più comunicare le nostre volontà. Redigere le DAT significa poter dire, nel momento in cui sei nella piena capacità, quali sono i trattamenti sanitari che non vogliamo, quelli che vogliamo che siano continuati, e tra l'altro ci dà la possibilità di cambiare tutte le volte questo testo che andiamo a depositare al comune oppure tramite un notaio, e che entra a far parte della banca dati nazionale a cui i medici possono accedere per conoscere quelle che sono le nostre volontà. È un atto importante, anche per chi è in salute, perché gli eventi della vita sono imprevedibili e noi in quel modo siamo sicuri che le nostre volontà siano sempre rispettate in materia terapeutica.
Gallo ha citato il notaio e anche il comune, che forse è più alla portata per tutti. Come si fa a dirlo al comune?
Allora, intanto tutte le informazioni le potete trovare sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, c'è una pagina dedicata dove è anche possibile scaricare una bozza di modulo, perché la forma è libera, e si va dall'ufficiale di Stato Civile, e ogni comune tra l'altro dovrebbe avere le informazioni chiare su dov'è l'ufficio specifico, gli orari per potersi recare a depositare le proprie DAT. In assenza si può andare anche da un notaio. La cosa importante è che sia gli uffici del comune che il notaio, dopo i passaggi di registrazione, inviano tutto alla banca dati nazionale, e la persona riceve un codice di riferimento delle proprie DAT. Non è necessario il fiduciario, anche se previsto, ma non è che in assenza di un fiduciario il nostro testamento biologico non ha validità. Ha validità. È una misura in più per fare in modo che ci sia qualcuno che vigili sull'affermazione delle nostre volontà. E sul sito dell'Associazione Luca Coscioni ci sono tutte le informazioni, tra l'altro tramite il numero bianco, il cui numero è 06 99 31 34 09, l'Associazione Luca Coscioni riesce anche a fornire informazioni sul testamento biologico a chi ne ha bisogno, e in questa settimana appunto, come ha poc'anzi detto, c'è la possibilità anche di parlare con un medico per avere maggiori informazioni.
Senta Gallo, se uno non deposita le proprie disposizioni, magari ne parla con le persone a sé più vicine, ma è ancora difficile oggi poi che queste persone, nella sciagurata ipotesi che servisse, facciano valere le volontà? Tutti ci ricordiamo la battaglia di Peppino Englaro, insomma, fu veramente
certo.
una tragedia far capire che cosa voleva l'Eluana, insomma. E oggi che c'è appunto questa possibilità, è importante farlo, anche perché poi Non basta averlo detto a qualcuno, insomma, come si vuole essere trattati,
sì,
in caso di...
Non basta averlo detto a qualcuno, ma bisogna anche precisare che queste nostre volontà le possiamo lasciare anche nel momento in cui non siamo capaci, a causa di una disabilità, di un impedimento. Possono essere anche videoregistrate oppure fatte con i dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare, vanno inserite nella cartella clinica. C'è anche questa modalità, o nel caso in cui abbiamo espresso le nostre volontà ma non abbiamo fatto in nessuna di queste modalità, le persone che ci sono vicine possono rivolgersi a un giudice tutelare per ricostruire la volontà della persona, e quindi a quel punto saranno auditi i familiari, gli amici, le persone che erano più intime con questa persona, per ricostruire quelle che sono le sue volontà. Io come avvocato, con il collegio legale dell'associazione Luca Coscioni, abbiamo seguito dei casi in cui vi era la certezza della volontà della persona, ma nessuna forma scritta o documentata della sua volontà, perché l'evento infausto era arrivato prima e la persona non poteva più comunicare in nessun modo, e dinanzi al giudice tutelare è stata ricostruita la volontà di quella persona, e il giudice ha potuto indicare alla struttura dove la persona era ricoverata il modo come procedere per rispettare la volontà di quella persona. Immaginiamo che gli eventi della vita, molto spesso se ne discute, abbiamo sentito tanto parlare di Eluana, di DJ Fabo, e anche nelle discussioni di ogni giorno a volte si può parlare di cosa non si vorrebbe, e allora quella è una forma di testimonianza che gli altri possono riportare a un giudice, sapendo che ognuno di noi aveva una determinata idea.
Certo, davanti alla possibilità di depositare, insomma, le proprie disposizioni, chiaramente, insomma, si evita poi la trafila del giudice, dell'avvocato, che non è piacevole per nessuno, insomma. Comunque, grazie Gallo. Intanto adesso io poi ripeto il vostro numero per tutte le informazioni che potrete dare, e buon lavoro a tutti voi dell'Associazione Luca Coscioni intanto.
Grazie, e anche a voi, buona giornata, buon lavoro.
Arrivederci, Filomena Gallo. E il numero che l'Associazione Luca Coscioni mette a disposizione per informazioni, appunto, sulla legge, sul biotestamento e come usufruirne, è lo 06 9931 3409.
Woke up this morning, the house was cold. Checked the furnace, she wasn't burning. Went out and hopped in my old Ford. Hit the engine, but she ain't turning. Giving each other some hard lessons lately. We ain't learning. What? The same sad story, that's a fact. One step up and two steps back. Girl in white outside a church in June, but the church bells ain't ringing. Sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is I'm the same old story, same old act. One step up and two steps back. Dirty little war. When I look at myself, I don't see
one step ahead, two steps to back. Step up and two steps back. Step up and two steps
Springsteen con un vecchio brano dall'album Tunnel of Love che si intitola One Step Up. Springsteen che domani riparte in tour dopo uno stop di diversi anni dovuto alle note vicende. In tour a partire dalla Florida per arrivare in Europa verso la fine di aprile. Noi ora ci spostiamo a Parigi per andare a concludere questa puntata di Prisma insieme al nostro Francesco Giorgini. A Parigi è iniziata una giornata molto importante nella battaglia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron e dal suo governo. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Lorenza.
Allora sì, è una giornata di scioperi, credo che la Francia sia abbastanza bloccata, me lo dirai tu, ma soprattutto è una giornata dove è prevista una grande manifestazione.
Delle grandi manifestazioni, perché ci saranno più di 200 cortei in tutto il paese, come il 19 gennaio scorso, il giovedì, il 19 gennaio si contarono negli oltre 200 cortei in tutta la Francia, secondo il Ministero dell'Interno 1.150.000 manifestanti, secondo i sindacati 2 milioni. A occhio vi direi che l'equilibrio è circa metà strada, c'erano sicuramente 1.500.000 di persone in piazza. E ovviamente quella sarà un po', come dire, il metro di paragone per sapere qual è stato il successo di questa giornata, perché appunto è il secondo appuntamento di mobilitazione nazionale interprofessionale dopo quello del 19 gennaio contro appunto l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Fu un grande successo il 19 gennaio, dovrà esserlo ancora oggi se i sindacati vogliono sperare poter mantenere il braccio di ferro col governo che negli ultimi giorni, dopo aver cercato per un paio di settimane, dopo la manifestazione del 19, di spiegare e di convincere i francesi della necessità e della giustizia di questa riforma, si è reso conto che l'esercizio di pedagogia o di propaganda, chiamatelo come volete, non funzionava, tanto che i sondaggi dicono che l'opposizione alla riforma è aumentata di 7 punti e il sostegno alle manifestazioni di 6 punti, quindi operazione in perdita, da cui appunto da questo weekend il governo ha capito che dovrà passare con la forza, diciamo, o con la testardaggine, per cui la parola d'ordine è stata adesso non si discute più, non si aprono più spazi per il compromesso. La prima ministra ha detto l'aumento dell'età pensionabile non è negoziabile, tenete conto che il fronte sindacale, che è unito per la prima volta da più di un decennio ed è al completo, ha come rivendicazione principale appunto il ritiro della misura principale della riforma, l'aumento dell'età pensionabile. La prima ministra ha detto non è più negoziabile, i ministri principali, tra cui quello dell'interno e quello dell'economia, si sono fatti intervistare su dei giornali nazionali per dire peste e corna delle manifestazioni. L'uno, il ministro dell'interno, che ha detto la sinistra vuole bordellizzare il paese, cioè farne un bordello in nome di valori come il diritto alla pigrizia, quindi un attacco tanto sui valori che sulla, come dire, sulla forma, mentre il ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato un'intervista in cui di fatto si appella alla destra perché voti la riforma in Parlamento, perché ricordiamo la maggioranza macronista è una maggioranza relativa, per cui perché il progetto passi in Parlamento ci vogliono anche appunto altri voti che quelli della maggioranza, in particolare appunto quelli della destra liberal conservatrice, che questo tipo di riforma ha sempre di solito sostenuto. Questa volta però il rischio è che di fronte alla impopolarità davvero dilagante di questa riforma la destra si dica magari non è l'affare del secolo quello di fare la stampella del governo, si vedrà, perché per adesso l'iter parlamentare è appena cominciato, la riforma è in commissione affari sociali e andrà veramente in Parlamento solamente a partire dal 6 febbraio. Questo è un po' il quadro. Come dicevamo questa mattina, Francia bloccata, pochissimi treni, praticamente nessun metro a Parigi, qualche autobus, sono in sciopero anche tutti i servizi pubblici, però per esempio negli ospedali ovviamente lo sciopero è più simbolico che reale, perché come spesso succede i dottori e infermieri fanno sciopero semplicemente andando a lavorare con una fascia al braccio in cui c'è scritto sono in sciopero, come dire, salutiamo la devozione una volta di più dei lavoratori del servizio pubblico. Ci sono anche però molti scioperi di qualche ora o di mezza giornata anche nel settore privato. Quello che ha impressionato il giovedì 19 fu anche la partecipazione in cortei piccoli, in piccole città, che danno appunto il segno del fatto che la mobilitazione non è solo dei grandi servizi pubblici delle aree metropolitane, ma anche in piccole imprese, in aree più periferiche o periurbane. Quindi una mobilitazione davvero diffusa, come non succedeva da tanti anni, da almeno dal 2010, e i sindacati, come abbiamo detto, per la prima volta uniti. Anche questo è un dato importante, perché molto spesso il governo Macron, che diciamo è un governo di estremo centro, chiamiamolo così,
la difficoltà di Giorgini nel definire il governo Macron
aveva spesso trovato come diciamo interlocutore il sindacato più riformista, la CFDT, che è anche diventato da 3 anni il primo sindacato di Francia in numero di voti nelle elezioni professionali, e che questa volta, mentre appunto ha una tradizione di diciamo conciliazione e di riformismo, questa volta il loro segretario Laurent Berger ha detto chiaro e tondo questa misura dell'aumento di 2 anni è inaccettabile, e sembra deciso a restare su questa linea, il che ovviamente per il governo Macron cambia le cose, perché avendo di fronte un fronte sindacale unito è difficile spiegare che questa è una riforma assolutamente giusta e assolutamente, come dire, opportuna.
Certo. Grazie Francesco, buon lavoro e buona giornata, a presto, alla prossima.
Altrettanto a voi.
E a voi grazie per l'ascolto di questa puntata di Prisma. Diamo la linea alle note dell'autore, poi a Tutto Scorre con Massimo Bacchetta. Ci ritroviamo domani se volete, 8:35. Un saluto a tutti da Lorenza Ghidini.